Newsline Sera.
18.45, una buona serata a Domenico Guarino, ben trovati, la newsline serale di Controradio. Tre misure cautelari sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari di Firenze nei confronti di altrettanti indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del cantiere del supermercato Esselunga in via Mariti, avvenuto il 16 febbraio del 2024. Disastro che, come ricorderete, provocò la morte di 5 operai. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per il legale rappresentante del RDB ITA, Alfonso De Eugenio, mentre per i due ingegneri Carlo Melchiorre e Marco Passaleva è scattata l'interdizione, 9 mesi per il primo, 6 mesi per il secondo. De Eugenio, fino a febbraio scorso, amministratore unico, rappresentante legale dell'RDB.ITA, azienda di Atri in provincia di Teramo, produttrice della trave che crollò, è finito agli arresti domiciliari con prescrizioni di divieto di incontro e comunicazione con persone diverse da quelle conviventi. La polizia ha notificato inoltre oltre la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione all'ingegner Carlo Melchiorre, 9 mesi, all'ingegner Marco Passaleva, 6 mesi, interdizione limitatamente alla direzione dei lavori in questo caso. I reati ipotizzati per tutti e tre indagati sono di omicidio colposo e lesioni colpose. Inoltre, su De Eugenio e Melchiorre grava anche l'ipotesi di reato per crollo di costruzione in concorso. Il GIP, secondo quanto riporta una nota della procura diretta da Filippo Spiezia, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e ravvisato la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati di crollo e omicidio colposo. A provocare il disastro, ritiene la procura, sarebbe stato l'errore di progettazione di una trave realizzata proprio da RDB.ITA. L'imprenditore De Eugenio è indagato anche in qualità di datore di lavoro, oltre che rappresentante legale della RDB. Per quanto riguarda invece l'ingegner Melchiorre, responsabile dell'ufficio calcolo di RDB, risulta, secondo la procura, responsabile di produzione RDB ed è l'autore del progetto delle schede tecniche di produzione dei prefabbricati destinati al cantiere. Per Melchiorre la procura aveva chiesto l'arresto, come per De Eugenio. L'ingegner Passaleva invece è il direttore dei lavori strutturali del cantiere, nominato da La Villa Alta S.P.A. Il GIP lo ha interdetto 6 mesi dalla sola direzione dei cantieri, ma la procura aveva chiesto l'interdizione dalla professione di ingegnere senza alcuna limitazione. Un provvedimento di fermo di indiziato di delitto è stato emesso dalla procura di Prato invece nei confronti di un 26enne e della sua compagna, entrambi cinesi, quali presunti autori della violenza e aggressione compiuta il 9 aprile scorso nel privé del locale notturno. Fermata la donna, l'uomo invece è ancora latitante. A ridosso del weekend, un altro agguato invece nei confronti di un cittadino cinese a Prato, da capire se anche quest'ultimo episodio possa essere collegato con la faida interna alla criminalità cinese, nota come guerra delle grucce. I particolari del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Il più efferato era stato compiuto mercoledì sera, era il 9 di questo mese, il 9 di aprile, e appunto un comando era entrato in un locale della Chinatown pratese in via Filzi e aveva colpito soprattutto un uomo che tuttora si trova appunto in gravi condizioni dopo aver subito un intervento al cervello. Ebbene, ieri c'è stata appunto l'individuazione di almeno di uno dei due di questi autori, perché c'è stato un fermo per una donna. Il fermo è stato spiccato anche per un altro uomo, il suo compagno sarebbe, facevano parte del comando, lo hanno organizzato. Sabato sera c'è stato un altro comando che ha agito, sabato notte per essere precisi, a sud della città in via del Purgatorio. Episodi ripetuti della guerra delle grucce che vanno avanti giorno dopo giorno in città, una guerra europea, come abbiamo raccontato molte volte, ma che ha Prato il suo epicentro. Probabilmente la corrispondenza è quella con un settore della moda in crisi da tempo e, forse per la prima volta in maniera così prolungata, con un settore del pronto moda in crisi anche, insomma, anche quindi la parte della filiera che solitamente non sta in crisi per più di qualche settimana. Invece diciamo, le difficoltà economiche hanno portato a emergere anche quelle appunto di questa faida internazionale fra cartelli cinesi che praticamente vogliono imporre diciamo così il loro servizio rispetto alla logistica e rispetto alle stampelle che si usano per i vestiti, sapete, insomma, quindi da qui guerra delle grucce. Ne vengono prodotti centinaia di migliaia al giorno e quindi immaginate quale può essere il giro d'affari che i sindacati indicano in centinaia di migliaia, anzi di milioni di euro l'anno a Prato.
È polemica a Firenze dopo che il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Palazzo Vecchio, Alessandro Draghi, vicepresidente del Consiglio, ha proposto di intitolare la nuova rotonda, attualmente priva di toponimo e situata all'intersezione tra Viale Righi e Via Lungo l'Africo, a Giovanni Gentile. Il filosofo è ritenuto con Mussolini l'ideologo stesso del fascismo. Gentile, che aveva aderito alla Repubblica Sociale Italiana, fu ucciso il 15 aprile del 1944 in Via del Salviatino per mano dei GAP. Secondo Draghi si tratta di un gesto simbolico e concreto per restituire alla città un segno di memoria storica e riconoscimento culturale. Il consigliere comunale di AVS Colò, vicepresidente del Consiglio Pizziolo, ha parlato di una provocazione grave e inaccettabile. Gentile, ha detto, unanimemente riconosciuto quale ideologo del fascismo assieme a Mussolini, e preoccupa e spaventa, dice Pizziolo, come gli esponenti di Fratelli d'Italia anche al governo del paese perseguano queste proposte incompatibili con la storia della nostra città e del nostro paese, ma soprattutto della nostra Costituzione repubblicana. Per Dimitri Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune, purtroppo non è una provocazione, come dimostra anche l'uso dei francobolli da parte di questo governo per far passare pezzi di immaginario dell'estrema destra, condivisi anche per le parti eversive di quella galassia. Pensare che Almirante Gentile si meritino un luogo toponomastico vuol dire riportare all'identità della Repubblica Italiana elementi contrari alla ragione della sua nascita e offendere la Costituzione. Questo quanto afferma, tra le altre cose, Palagi, condanna e stupore anche da Ampi e Aned Fiorentini, oltre a un netto no alla proposta di Draghi. La sezione toscana dell'Associazione Nazionale Magistrati è sulle barricate per le dichiarazioni del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che imputa il sovraffollamento delle carceri ai magistrati. Se aumenta il numero dei carcerati non è colpa del governo ma di chi commette i reati e dei magistrati che li mettono in prigione. Questo quanto ha detto Nordio a chi faceva valere in Senato la situazione drammatica degli istituti penitenziari particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Il sovraffollamento nelle carceri è colpa dei magistrati, non del governo. Quella del guardasigilli Carlo Nordio è una sentenza shock per le toghe, sia a livello nazionale che toscano. La sezione territoriale della ANM esprime sconcerto e preoccupazione per quelle dichiarazioni che, dice, consegnano all'opinione pubblica l'idea che ricada sulla magistratura la responsabilità del sovraffollamento carcerario e dei gravissimi disagi vissuti da chi è destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Le parole del ministro arrivano nel corso di un question time al Senato in risposta a chi solleva la drammatica situazione nelle carceri, che incide sull'incremento dei suicidi, già 25 in questa prima parte dell'anno, e sul personale carente ormai allo stremo. Corrono in modo trasversale le reazioni tra le varie correnti della magistratura, che all'unanimità parla di risposte bizzarre e di paradosso. Il ministro un giorno accusa i magistrati di eludere le leggi, mentre il giorno dopo li accusa di applicarle, in riferimento ovviamente al decreto Caivano e anche al DDL sicurezza, per cui tra l'altro oggi entra in sciopero della fame Franco Corleone, già garante dei detenuti della Toscana. Non solo sono esternazioni che contribuiscono all'isolamento istituzionale delle figure del giudice e del PM, dicono da Firenze, ma vi è un'implicita evidente determinazione a procrastinare la risoluzione delle carenze che caratterizzano la maggior parte delle carceri del distretto.
Ieri in piazza dei Ciompi a Firenze, per dire no al DL sicurezza e manifestare il dissenso, si è tenuta un'assemblea pubblica e un sit-in, lo slogan scelto "La sicurezza è un'altra storia", promossa dall'associazione di promozione sociale Florence Must Act. Il capitolo cittadino legato a Italy Must Act e al movimento europeo Europe Must Act, ad oltre 33 realtà del territorio toscano che hanno aderito. Sentiamo ai nostri microfoni Allegra Salvini, presidente di Italy Must Act.
DL Sicurezza, che è stato firmato da Mattarella proprio due giorni fa e che avrà 60 giorni per essere convertito in legge dal Parlamento, è un precedente pericoloso perché ha portato proprio a un bypass completo del ruolo del Parlamento, e questo parla di politicizzazione della sicurezza, non è sicurezza veramente. Quindi anche il nostro tema del presidio di oggi è sicurezza. La sicurezza è un'altra storia, la sicurezza non è questo. Noi parliamo come associazioni della società civile, come anche singoli individui che si occupano di tematiche che riguardano veramente la sicurezza sociale, ambientale, umana, economica di questo paese. Ci rendiamo conto che questo è un provvedimento legislativo che porta soltanto a più reati, più pene e in definitiva ad una deterrenza, così come noi ci occupiamo proprio come Florence Must Act del tema del decreto Albania. Abbiamo visto in questi giorni far arrivare delle persone persone che trasportate dai CPR italiani a un CPR in Albania con l'unico obiettivo di creare deterrenza, così come queste pene, questa introduzione di nuove ipotesi di reato, sproporzione di aumenti di pena, introduzione di nuove aggravanti, porta a criminalizzare la marginalità, a criminalizzare il dissenso e a questo punto porta anche a criminalizzare tutto quello che è disobbedienza civile, colpendo delle categorie che sono categorie specifiche, categorie ad hoc, va a colpire vulnerabili, va a colpire manifestanti, studenti, persone migranti, donne che si trovano, famoso l'articolo 15, in una situazione di incinta o in maternità all'interno delle carceri. Quindi è un provvedimento che va a punire il dissenso in ogni sua forma, che invece è garantito costituzionalmente.
E a proposito di decreto sicurezza, il Franco Corleone, presidente del comitato scientifico della Società della Ragione, da sempre impegnato sui temi del carcere, ex europarlamentare, è in sciopero della fame per protestare contro il decreto di sicurezza e anche c'è un appello alla disobbedienza civile. Buonasera, grazie di essere con noi, Corleone.
Buonasera a voi, direi un digiuno. Un digiuno di testimonianza di una verso un provvedimento disumano e mostruoso dal punto di vista giuridico.
Per quale motivo?
Ma io ho sentito il dovere in qualche modo di proseguire la denuncia che come Società della Ragione e Grazia Zuffa in prima persona avevano fatto contro i provvedimenti riguardanti le detenute madri e le detenute in gravidanza ed era stato lanciato questo slogan che ogni bambina e ogni bambino devono nascere in libertà e questo decreto legge conferma e peggiora quello che era presente nella legge, nel disegno di legge. Ma oltre a questo ci sono norme, quella che mi impressiona di più è la criminalizzazione della resistenza passiva e degli atti non violenti dei detenuti per rivendicare i propri diritti o l'insopportabilità di una condizione di vita dettata dal sovraffollamento. Ecco, prevedere pene fino a 8 anni di carcere per una forma di questo genere di resistenza è veramente un tratto culturale pesante. Vuol dire che in carcere si vuole provocare scontri ed è testimoniato dall'aver organizzato un gruppo di polizia penitenziaria per sedare le rivolte e la realtà mi fa dire che vengono provocate proprio con questa gestione del carcere, vengono provocate queste situazioni da parte dei detenuti che sono il frutto di una detenzione sociale particolarmente pesante.
Allora, poi le chiederò anche qualcosa sulle parole del ministro Nordio, no? A proposito della colpa dei magistrati che incarcerano troppo e quindi che poi insomma fa, come dire, un po' contraddittoria con queste leggi, perché da una parte si aumentano i reati e la carcerazione, dall'altra si fanno affermazioni di questo tipo, ma glielo chiederò dopo perché è arrivato un messaggio politicamente interessante forse, nel senso ci dicono ma perché Mattarella ha firmato? Ora in realtà Mattarella dove a firmare, perché non c'è il Presidente della Repubblica, no? Firma, promulga le leggi, non è che può avere un, come dire, può fare un vaglio sommario di costituzionalità, ma non ha la possibilità di intervenire sul legiferato del Parlamento, quindi doveva firmare. Però questa prontezza, no? Alcuni lo hanno vista come inopportuna.
Ma diciamo, io vorrei però precisare, il Presidente della Repubblica di fronte a un decreto legge deve fare una verifica se esistono i presupposti
di urgenza, esatto.
Necessità e urgenza. Ora, in un provvedimento in cui addirittura si equipara la canapa tessile a quella che ha invece qualche effetto ludico, beh, mi pare che è solo un esempio fra i tanti per dire che questo decreto non aveva, mi pare siano 33 articoli. Ora, io penso che i decreti legge, per avere una validità costituzionale, devono avere delle caratteristiche di omogeneità, non possono affastellare cose diverse, e soprattutto è un problema in agire sul codice penale attraverso decreto legge. Per questo credo che il Presidente della Repubblica avrebbe potuto far riflettere.
Avrebbe potuto rimandarlo con un messaggio motivato alle Camere, lei dice?
Come?
Avrebbe potuto rimandarlo alle Camere con un messaggio motivato?
No, quello è una prerogativa all'approvazione delle leggi. Il decreto legge viene controfirmato dal Presidente della Repubblica perché va dall'esame del Parlamento, però il decreto legge deve avere quelle caratteristiche.
Però se non lo firmavi sarebbe aperto un caso politico enorme, no?
Beh, certo, ma io credo che siamo in una condizione contro lo Stato di diritto.
Beh, però insomma sarebbe stato un atto politicamente molto grave, al di là il fatto che in Italia purtroppo siamo abituati a questi decreti che tengono insieme tutto, basti pensare a mille proroghe per dirle una, ma non era per giustificare, era per precisare. Le chiedo in conclusione quali sono le invece le sue valutazioni sulle parole del ministro Nordio.
Ma io lo chiamo uno smemorato, perché come commentatore sulle questioni della giustizia, Nordio diceva molte cose che si è dimenticato, proponeva anche di riformare, cambiare il codice Rocco, e invece lo peggiora. Quindi siamo di fronte a un caso di veramente Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
Grazie Franco Corleone, Presidente Comitato Scientifico Sociale della Regione, buona serata, buon lavoro a lei.
Buona serata.
Se sei alla ricerca di una professione che non va mai in crisi, non perdere l'occasione. Iscriviti al corso gratuito finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027 e diventa tecnico contabile, una delle professioni più richieste dal mondo del lavoro. Formazione in aula e stage aziendale per acquisire le competenze per l'intero processo di gestione amministrativa. Doppia sede, Empoli, Istituto Calasanzio, via Carrucci 23, e Firenze, Istituto Sassetti Peruzzi, via San Donato 46. Scadenza iscrizioni 27 aprile. Info labase.it.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Hai un'idea brillante e vuoi trasformarla in realtà? O magari hai appena avviato un'attività e cerchi supporto? Non perdere l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze. Martedì 15 aprile dalle 10 alle 16. Vieni a Piazza Mentana 2. Incontra esperti del settore. Partecipa a panel interattivi e crea connessioni preziose con gli enti del territorio. Un'occasione unica per dare una marcia in più al tuo progetto imprenditoriale. Info promofirenze.it. Open Day servizio Nuove Imprese. Il tuo futuro inizia qui. Controradio.
Oggi pomeriggio in Consiglio Comunale a Firenze. Ah, però vi dico prima che intanto la tranvia ha riaperto tutte e due le linee, poi insomma avremo aggiornamenti su questo. Sono state bloccate il pomeriggio, pare per un guasto alla linea elettrica, però per l'appunto le agenzie ci dicono che sono state riaperte completamente le linee T1 e T2 della tranvia. Servizio tornerà gradualmente alla regolarità, questo quanto comunica GEST in seguito appunto ai disagi causati da una interruzione all'alimentazione. Dicevamo, oggi pomeriggio in Consiglio Comunale a Firenze dovrebbe essere stata votata l'atto che chiedeva di trasmettere al Ministero della Difesa la proposta di studenti e docenti di più scuole fiorentine sulla trasformazione della ex caserma Ferrucci. Stiamo parlando, no, della caserma di Piazza Santo Spirito al centro di una diatriba, come sapete, lo raccontiamo spesso perché c'è un progetto di RSA di lusso. I frati agostiniani hanno presentato un alternativo che prevede l'inserimento di attività didattica da parte di una università agostiniana della Pennsylvania. E poi c'è un terzo progetto, per l'appunto, di uso sociale, tra cui anche la possibilità che quello spazio venga adibito ad uso sportivo come palestre per gli istituti, a partire dal Machiavelli Capponi, che si trova proprio a due passi da Piazza Santo Spirito, perché per l'appunto questi istituti non hanno una palestra. Allora, buonasera e grazie Caterina, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Com'è andata?
Allora, è appena finita la discussione sulla nostra proposta, il Consiglio Comunale ha deciso di fatto bozzare con 17 voti contrari la nostra proposta. Noi siamo stati 4 ore in presidio qua sotto, sotto la pioggia e sotto appunto il Consiglio Comunale. Noi siamo molto delusi di come è andato questo progetto, questa seduta, perché la nostra proposta era assolutamente aperta anche a integrare poi le proposte dei frati agostiniani, di poter anche poi collaborare insieme. Invece oggi è stato deciso di mettere un freno, di rallentare una proposta che invece poteva rispondere a dei bisogni che sono reali, che sono sentiti all'interno del quartiere, che sicuramente non sono sentiti come invece l'RSA di lusso, che appunto non è un bisogno reale all'interno del quartiere. Noi sicuramente non ci fermeremo qua, ma continueremo ad andare avanti, perché abbiamo bisogno di palestre, abbiamo bisogno di spazi dove incontrarci, e non ci faremo fermare da questa bozzatura.
Allora, tu che scuola fai, Caterina?
Io sono del Machiavelli Capponi.
Ecco, quindi tu soffri in prima persona la mancanza di una palestra, sostanzialmente. Vogliamo raccontare agli ascoltatori che magari non conoscono la vicenda, per fare educazione fisica, quindi un'attività importante, cosa fate voi?
Appunto, noi ogni volta per andare a educazione fisica dobbiamo prendere il bus per andare molto spesso dall'altra parte di Firenze per fare motoria. Questa cosa vuol dire stare più della metà delle 2 ore di motoria a disposizione in bus, e molto spesso anche con la possibilità di non riuscire a fare motoria, perché sappiamo tutti e tutte come il traffico fiorentino, e che quindi rimaniamo imbottigliate e siamo costretti a tornare indietro perché non ci sarebbe il tempo per fare motoria.
E questa è una questione che riguarda non solamente Machiavelli Capponi, moltiplicato per i numeri di giorni, per i numeri di classi coinvolte, un aggravio per le casse, oltre al vostro disagio, no, anche un aggravio per le casse pubbliche, no? Perché sono soldi che si spendono in questi viaggi. Voi avete calcolato solo per i Machiavelli qualcosa come 25.000 euro al mese tra soldi pubblici e scolastici, giusto?
Sì, esattamente, perché il noleggio di un bus costa all'incirca 300 euro e quindi sono poi 3 bus al giorno per appunto soltanto scuola nostra, per cui è veramente una cifra esorbitante.
Grazie Caterina, naturalmente daremo aggiornamenti sulla vostra battaglia. Buona serata, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Dicevamo della tranvia, che è stata proprio poco fa riaperta, sono state riaperte integralmente le linee T1, T2. Il servizio dovrebbe tornare, secondo quello che dice GEST, la società che gestisce la tranvia, dovrebbe tornare gradualmente alla regolarità. Il servizio era stato bloccato intorno alle 16 di oggi a causa di una interruzione dell'alimentazione elettrica delle linee 1 e delle linee 2 della tranvia. Poi intorno alle 17:30 è stato riaperto un tratto della T1 sulla linea per Scandicci ed ora la riapertura totale. Rimangono da chiarire le cause, perché in riferimento all'interruzione dell'alimentazione la tranvia Enel Distribuzione, società del gruppo Elen che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, precisa di aver effettuato tutte le verifiche del caso e di non avere alcun disservizio sulla rete elettrica di propria competenza, che risulta, diceva, Enel regolarmente funzionante. Comunque al momento tranvia ha ripreso, e quindi 342 8104 111 per i vostri messaggi, anche per quello che riguarda il traffico. È arrivato un messaggio per quello che concerne, non lo sappiamo, un messaggio audio, c'è anche un messaggio scritto da parte dello stesso ascoltatore, dice vergogna, lo mandiamo dopo perché ora parliamo di politica delle regionali, perché c'è un intervento di Sinistra Civica Ecologista che chiede un nuovo progetto di centrosinistra in Toscana all'insegna della discontinuità e rilancia le richieste arrivate in vista delle prossime elezioni regionali da Sinistra Italiana e dal Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che ieri in assemblea ha chiesto, insomma, discontinuità a sua volta, ha bocciato l'ipotesi di un Gianni bis, ma Movimento 5 Stelle che deve fare i conti con un abbandono eccellente in consiglio regionale. Buonasera alla consigliera Silvia Noferi, grazie di essere con noi.
Buonasera. Lei è molto lontano, però non so se
ce la fa a sentirmi. Sì.
Voi mi sentite bene?
Perfettamente, forte e chiaro, come si dice. Dunque, lei ha lanciato un segnale forte e chiaro oggi, no? Perché ha deciso di uscire dal Movimento 5 Stelle, movimento in cui è stata una delle prime, no, a entrare a Firenze, ai tempi di Casaleggio, da quando c'era proprio ancora gli albori, no, del movimento. Perché questa decisione, Noferi?
Ma è stata una decisione molto sofferta, perché io sicuramente continuo a riconoscermi nei valori e negli ideali del Movimento 5 Stelle, ma vedo che sono sempre più dimenticati, e quindi non è assolutamente un problema politico, ma di organizzazione interna, perché la collega, attuale presidente capogruppo in Regione Toscana, ha fatto diverse scorrettezze nei miei confronti, anche contravvenendo le regole del nuovo statuto scritto da Giuseppe Conte nel 2022.
Quindi è una gestione del Partito Toscano che la trova fortemente contraria?
Ma guardi, non è nemmeno la gestione del partito, è proprio la gestione del gruppo consigliare, perché innanzitutto non c'è stata la rotazione del capogruppo come prevede lo statuto, e di conseguenza anche tutta una serie di mancanze di rispetto, come la mancata visione dei bilanci, la mancata presentazione degli atti, l'ultima veramente incredibile, ho fatto un sopralluogo in un bosco, ho scritto un question time per la giunta e la collega non è andata alla conferenza di programmazione dei lavori senza nemmeno avvisarmi nel giorno stesso, perché uno può avere anche un problema, ma il giorno dopo risolto il problema, che il collega gli dice guarda, è successo questo, non ce l'ho fatta. Invece rientra tutta in una logica che sembra un boicottaggio di quelli che ovviamente vengono considerati gli oppositori interni, considerati da loro, perché io non ho mai espresso sull'esterno nessun dissenso. Certo, all'interno qualche volta ho detto su questo non sono d'accordo, penso farei in un altro modo, ma fa parte della dialettica politica. Qui è proprio una gestione veramente scorretta sia del personale che la signora presumeva essere solo alle sue dipendenze. Io non ero nemmeno al corrente di quando erano presenti o assenti, nonostante l'abbia chiesto più volte, anche per iscritto.
Insomma, qualcuno insomma, soprattutto i politici dicono che c'è di mezzo anche la prospettiva delle regionali, perché lei sarebbe favorevole a un campo largo, mentre il Movimento 5 Stelle...
No. Guardi, non è una questione politica.
Smentisce?
Perché... Ma allora, no, io non smentisco questo, le dico che non è questo il motivo della mia uscita dal Movimento 5 Stelle, non è sicuramente un problema politico, perché c'è stata un'assemblea a cui non ero stata invitata sabato scorso, l'unica persona di tutta la Toscana non invitata è stata la consigliera regionale.
Ma come si fa a non invitare una consigliera regionale?
Appunto, secondo lei come si fa?
Ah, non
dire
lo so,
che cerchi di fare di tutto perché questa persona se ne vada, no?
Mi perdoni, però lei parla di problemi solo relativi al gruppo, qui mi sembra c'è un problema più generale, no? Di gestione del partito.
La presidente del gruppo è anche coordinatrice regionale.
Perciò le avevo detto c'è un problema di gestione del partito a livello regionale, lei aveva detto no, di gruppo, intendevo questo. Ma lei si ricandida? Ha intenzione di ricandidarsi con chi eventualmente?
Allora guardi, io in questo momento, come lei può immaginare, ho bisogno di una pausa, devo capire cosa fare della mia vita, ho diverse proposte da partiti seri che mi tutti i giorni praticamente mi chiedono di andare con loro. Io, prima di prendere qualunque decisione, innanzitutto devo recuperare, diciamo, le energie, e poi eventuali decisioni le prenderò sulla base dei programmi, perché non certo sulla base di posti, poltrone o altro, cosa che io non ho mai fatto, a differenza di qualcuno che invece si dichiara contrario all'alleanza del Partito Democratico, nello stesso tempo contratta per avere una poltrona da vicepresidente del Consiglio regionale, oppure anche un posto di assessore nella prossima giunta. Quindi credo che la coerenza dovrebbe essere prima di tutto professata da quelli che se ne vantano. Bene, quindi io non vado cercando poltrone. Sicuramente vorrò dare una mano al centro-sinistra, anche, come ho detto oggi in conferenza stampa, semplicemente aiutando a montare un gazebo o a fare volantinaggio, perché si può fare politica in tanti modi.
Ed adesso lei l'ha fatto spesso anche in passato, quindi come dire,
appunto, non mi fa paura, perché
perfetto.
Nel 2020 mi portavo lo gazebo da sola.
Ricordiamo la sua dedizione. Grazie, buona serata Silvia Nofri, ex consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, attuale consigliera.
Non mi chiamate più del Movimento 5 Stelle.
No, come si chiama lei, gruppo misto, come si chiama?
Eco maiuscolo Sistema maiuscolo.
Perfetto, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Ma chi è che la caccia? Il nome? Allora le accuse riguardano Irani Galletti, che è la capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale ed è anche coordinatrice regionale del partito. Naturalmente, ovvio, queste sono le parole di Nofri, poi sentiremo anche Galletti quale sia la risposta. Per ora c'è una nota molto serafica che rimanda al mittente le accuse, senza entrare nel merito, una nota del Movimento 5 Stelle. Eravamo in debito con voi di un messaggio vocale, sentiamolo.
Ciao Domenico, sto ascoltando l'intervista a Caterina e sai che 30 anni fa io andavo al Machiavelli in via Santa Monaca e allora non c'era la palestra, e sento che tuttora non c'è la palestra.
Ma perché, diciamo, perdere le buone tradizioni? Ecco, potremmo commentare così, al di là dell'amarezza, veramente incredibile, con tutti i discorsi che si fanno sul diritto allo sport, oltre che sul diritto allo studio, che ci siano a Firenze, stiamo parlando di Firenze, delle scuole superiori che non abbiano una palestra. Io lo trovo veramente, o che comunque non abbiano l'agibilità di una palestra in qualche modo, in qualsiasi modo, lo trovo veramente una cosa incomprensibile. Poi ci lamentiamo, no, dei giovani, lo sport, morte, eccetera, eccetera. Va bene, scusate questa così. Veniamo alla questione della terza torre della regione a Novoli. È un'opera inutile, impattante, con un'altezza di 64 metri, due edifici, una volumetria di circa 60.000 metri cubi, che va a cementificare ulteriormente un quartiere già aggravato pesantemente da scelte urbanistiche degli scorsi anni. Questo quanto ribadiscono Salviamo Firenze, Italia Nostra, Novoli Bene Comune, Fondazione Italiana Bioarchitettura, Per un'altra città, La città invisibile, che hanno indetto un presidio su questo tema per mercoledì prossimo 16 aprile alle ore 18 dal titolo No alla terza torre proposta dal Presidente della Regione Gianni. Non solo un no però, ma anche una controproposta. Se la Regione Toscana ha bisogno di nuovi spazi, dicono, per i propri dipendenti, non si costruisca la terza torre, ma si riutilizzi in alternativa l'edificio ex Telecom in Viale Guidoni, che è molto grande ed è vuoto da anni, ma adeguato nella suddivisione degli spazi interni. Alberto Di Cintio è della Fondazione Italiana Bioarchitettura.
È una questione di qualità, di estetica dell'edificio, di pesantezza di questo edificio per questo rione in particolare. E noi diciamo, siamo contrari a questa iniziativa della Regione, ovviamente, ma abbiamo anche una controproposta, quindi, come è giusto fare, non diciamo solo no a un intervento di pubblico, ma vogliamo anche sottolineare che c'è la possibilità qui a poche centinaia di metri di utilizzare l'ex edificio della Telecom, che è un edificio molto grande, molto veramente, fra l'altro in buonissimo stato, che è abbandonato, dismesso da qualche anno, che andrebbe benissimo per collocarvi, se la Regione ne ha necessità, uffici di cui richiede più che ha bisogno, e impedire invece, non costruire, quindi consumare nuovo suolo, cubature eccetera eccetera, questi due grattacieli. Fra l'altro, ultima cosa, qui vedete la buca, questa non è che è fatta ora per il progetto, questa è addirittura del 2007, del previsto asilo nido. Cioè, qui fu previsto un asilo nido con grande felicità dei cittadini e oggi invece si prevede due grattacieli. Voi capite che è evidente anche l'impatto, così, se vuole, la sensibilità, e colpisce molto, quindi no, questo grattacielo sia all'asilo, e utilizziamo invece l'ex edificio della Telecom per gli uffici della Regione.
Case Popolari, il sociale. Che farete? Una trasmissione di Casa S.P.A. condotta da Chiara Brilli in radio e in video venerdì alle 9.40 su Controradio.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Da maggio 2025 per due anni nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRF SE più 2021-2027. Controradio.
Dunque la storia di questa sera è una brutta storia, purtroppo, perché è la storia del lavoro precario, lavoro al nero, sottopagato, insomma, di tutte le maniere possibili e immaginabili, ma in negativo, che si vive nel cosiddetto mangificio fiorentino. Quindi tutte quelle attività di somministrazione, mescita, di ristorazione, che hanno a che fare col turismo in generale. Buonasera Cosimo Barbagli, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Cosimo Barbagli è un giovane studioso che ha fatto su questo una tesi magistrale per il Laboratorio di Geografia Sociale dell'Università di Firenze con il professor Matteo Girolamo Puttilli. Che è venuto fuori da queste 295 interviste, Barbagli?
Beh, quello che è venuto fuori è un quadro, diciamo, abbastanza sconfortante per quel che riguarda le condizioni di lavoro, con altissime percentuali di contratti precari, a chiamata, addirittura il 30% tra i camerieri e le cameriere, quindi insomma condizioni di lavoro con paghe basse, meno di 9 euro l'ora di media, quindi insomma con paghe ancora più basse, una forte differenza per quel che riguarda il genere rispetto alla retribuzione, quindi con le donne che vengono pagate molto meno, soprattutto nei ruoli di maggiore responsabilità, nonostante ne abbiano anche meno accesso a questi ruoli. E sempre sulla questione di genere, un elevatissimo numero di molestie sul luogo di lavoro, addirittura più della metà delle intervistate ha detto di essere stata molestata sul luogo di lavoro, addirittura una percentuale, mi sembra sia il 12%, ha detto che queste molestie avvengono spesso, tutti i giorni, quindi insomma un quadro
deprimente e orrorifico sotto certi aspetti. Ma la mia curiosità, è stato difficile contattare queste 295 persone? Cioè c'è voglia di parlare, c'è omertà, c'è reticenza?
Allora, è stato difficile, infatti bisogna considerare, poi per chi volesse leggere la tesi o comunque vedrà magari degli articoli o cose, che i dati sono relativi a, diciamo, i privilegiati e le privilegiate del settore, perché chiaramente più le situazioni sono difficili e più c'è reticenza ovviamente a esporsi, soprattutto con qualcuno che non si conosce, sta facendo una ricerca. Quindi no, non è stato facile, e anzi, facendo le interviste sul luogo di lavoro mi è capitato, a me e anche ad altri collaboratori, di incontrare situazioni di, potremmo dire, caporalato, in cui persone fanno un'intermediazione non richiesta rispetto all'intervista, ma anche poi rispetto al lavoro, quindi
chiedevano soldi per l'intervista.
Come?
Chiedevano soldi per l'intervista, semplicemente dicevano parla lui, parla l'altro.
Sì, esatto, parla lui, parla l'altro, addirittura stare accanto con la scusa magari della difficoltà di lingua, certo, così nel caso di lavoratori stranieri, dicendo no, ma io devo stare qui perché non capisce bene, e insomma di fatto portato anche a invalidare.
Quindi lei mi sta dicendo, e chiudiamo, nella speranza che venga letta questa tesi soprattutto dai nostri amministratori, oltre che dai sindacalisti, probabilmente la conoscono bene, e dai politici, lei mi sta dicendo che questa situazione già grave, pesante, è, diciamo, la punta dell'iceberg, cioè la fetta migliore del mercato?
Assolutamente sì, e visto che facciamo riferimento agli amministratori, ci tengo ad aggiungere una nota che moltissime di queste persone, per vari motivi tra cui l'assenza di trasporti pubblici, si trovano costrette a vivere nel centro di Firenze e quindi pagare degli affitti esorbitanti in cui spendono quasi tutto il loro piccolo stipendio, ecco.
Grazie davvero Cosimo Barbagli, buona serata, grazie di essere stato con noi. La tesi, chi la volesse eventualmente avere, pubblica, verrà pubblicata?
È pubblica, si può accedere attraverso il servizio bibliotecario di Ateneo dell'Università di Firenze, quindi dal sito di Unifi.
Volevo dire il titolo esatto?
Il titolo esatto è Un'industria senza fabbrica, punto interrogativo.
Grazie.
Cosimo Barbagli, quindi potete trovarla, altrimenti insomma io sono a disposizione attraverso i social e tutto per chi mi volesse contattare.
Grazie, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Dunque, siamo in conclusione, prima delle previsioni del tempo vi dico che sarà contenta Giustina, farà freddo, fa freddino, tant'è vero che a Livorno dopo il 15 aprile gli impianti di riscaldamento potranno continuare a stare accesi fino a 6 ore al giorno, e questo in deroga alla normativa, e prevedeva che dovessero essere spenti il 15 aprile, e quindi si va avanti anche perché c'è un'ondata di maltempo sulla Toscana. Tant'è vero che è stata prorogata dalla Protezione Civile allerta gialla per rischio idrogeologico fino a tutta la giornata di domani, martedì 15 aprile, sull'intera regione. Le previsioni del tempo sono queste: domani cielo molto nuvoloso con piogge diffuse nella notte e nelle prime ore della mattinata, più sparse nelle ore successive, variabile, localmente instabile nel pomeriggio con possibilità di rovesci e temporali sparsi, piogge più isolate in serata, venti deboli moderati da sud-sud-ovest, mari mossi o localmente molto mossi, e temperature in lieve aumento. Davvero tutto da Domenico Guarino. L'augurio e una buona serata a tutti voi. Ciao ciao.